87.9 in FM Radio Onda Rossa, 8 e 16 minuti di questo mercoledì 26 aprile del 2023. Torniamo in voce per iniziare con un leggero ritardo rispetto al solito la rassegna stampa mattutina. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui in redazione Via dei Voci 56, la nostra mail è andarossa@ondarossa.info, il nostro sito web come al solito www.ondarossa.info. Vi ricordiamo che è iniziata, a proposito di sito internet, è iniziata già da qualche settimana la campagna di radio abbonamento 2023 di Radio Onda Rossa. Trovate il banner per sottoscrivere il nostro radioabbonamento annuale sul sito della radio. In caso vogliate invece utilizzare metodi più classici, potete fare un versamento sul conto corrente postale 6180 4001, intestata a Radio Onda Rossa, Via dei Voci 56 00185 Roma. Sigla e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
Stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata di primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne. E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E 20 in questo istante, torniamo in voce dagli 87.9 appunto per iniziare la rassegna stampa di oggi. Cominciamo dalla lettura delle prime pagine, che sono intrise un po' di questo, da questo stucchevole dibattito sul 25 aprile, che ovviamente oggi imperversa sul un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. Foto di copertina del Corriere, come anche di tante altre testate, è dedicata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella giornata di ieri da Cuneo ha appunto sembra aver pronunciato un discorso tra il diciamo che avrebbe arringato le masse sul 25 aprile. Noi figli della Resistenza, Mattarella celebra il 25 aprile, la Costituzione nata dalla lotta partigiana, folla i cortei da Milano a Roma, le istituzioni all'altare della patria, sala il colle ristabilisce la storia. C'è appunto ci sono diversi approfondimenti su questo, ripetiamo, stucchevole dibattito tra le forze parlamentari rispetto all'antifascismo, insomma la Meloni che prova con dei Meloni e i suoi sodali, insomma, che provano con un difficile gioco di equilibrismo a nascondere il fascismo che insomma, che è alle origini anche del proprio, delle proprie formazioni politiche, e cerca, insomma, appunto di difficili manovre retoriche per cercare di stare dentro a questa celebrazione. Ieri la Meloni ha inviato una lunga lettera al Corriere della Sera parlando di pacificazione nazionale, insomma la retorica che spesso la destra utilizza per dire appunto no ai totalitarismi nella loro interezza, insomma cercando di equiparare anche le violenze del fascismo con altre tipologie di episodi avvenute nella storia, insomma il vecchio gioco che fa la destra nostrana anche di equiparare, insomma, le violenze da entrambe le parti. È un po' il gioco che si fa anche con la giornata con il giorno del ricordo, già da tempo manovra più vista e rivista. Non c'è nulla di importante dalla prima del Corriere. Una piccola notizia dagli esteri, con le parole di Biden che sfida Trump: devo finire il lavoro, il presidente si ricandida, i timori Dem per l'età. Nulla di particolare. C'è un'intervista a Fini che dice antifascista, Giorgia lo dice nella sostanza, articolo a firma di Roberto Gressi, per appunto dibattito sul 25 aprile che è veramente ai limiti del fastidioso. Sulla prima del Corriere c'è anche un articolo che parla della psichiatra uccisa, il compagno, leggi inadeguate, voleva cambiarle. Su questa vicenda della psichiatra uccisa si è acceso il dibattito nei giorni scorsi, di cui abbiamo parlato anche da questi microfoni. Anche durante la staffetta di sabato c'è stato un intervento rispetto a psichiatria e antipsichiatria. In generale, quando succedono queste cose, poi ovviamente si scatenano un po' tutte le voci forcaiole della psichiatria, ovviamente con tutto il rispetto per la psichiatra uccisa, però insomma si mettono sempre in mezzo anche retoriche che non c'entrano anche nulla poi con gli episodi singoli. Si parla tanto anche negli ultimi tempi di violenza contro i sanitari e mai ovviamente si mette in relazione la violenza contro i sanitari con la mancanza o magari con la carenza di sanità pubblica territoriale universale, ma sempre e solo come una questione di ordine pubblico. Per quanto riguarda la prima del Corriere, direi che possiamo tranquillamente glissarci. Passiamo alla Repubblica, che ha una prima pagina non troppo diversa, foto di copertina a tutta pagina dedicata a Mattarella, figli della Resistenza, una Repubblica fondata sulla Costituzione, nata nelle montagne dove caddero i partigiani. Questa è la citazione di Mattarella che ha ripreso da Piero Calamandrei, fatta, diciamo, citazioni che ne ha fatte diverse ieri dalle parole di Calamandrei il presidente Mattarella. La lezione del capo dello Stato durante la visita nel Cuneese, poi piazze piene in tutta la città per la liberazione. Questo, diciamo, dato che forse possiamo prendere anche dalla giornata di ieri, almeno per quanto riguarda la città di Roma, che sicuramente nelle diverse piazze, anche e soprattutto piazze le piazze dove siamo stati, quindi la piazza Nuccitelli, Quarticciolo, il corteo che c'è stato a Roma Est, insomma si è vista comunque una partecipazione abbastanza sostanziale, al di là delle celebrazioni, diciamo, ufficiali. Insomma, sembrerebbe che questo 25 aprile abbia comunque abbia risvegliato un po' i sentimenti antifascisti in giro per il nostro paese. La prima della Repubblica non dice veramente null'altro di importante. Anche qui si parla di Biden che si ricandida. C'è qualcosa di più sulla politica estera rispetto al Corriere, perché si parla dei repubblicani alleati con Xi Jinping e Putin. Un pezzo di, diciamo, un'intervista di Hillary Clinton: lo speaker della Camera dei Rappresentanti McCarthy sta facendo una richiesta di riscatto, i suoi ostaggi sono l'economia e la credibilità. Se il presidente Biden non accetterà ingenti tagli, i repubblicani della Camera si rifiuteranno di alzare il tetto del debito del governo federale. Ancora sulla politica estera, un articolo che ci andremo a leggere più avanti in sede di lettura degli interni dei quotidiani: turchi divisi al voto dopo 20 anni, ora Erdogan rischia. Si parla delle elezioni, appunto, che ci saranno in Turchia a breve. Passiamo quindi alla prima della stampa, anche qui primo piano di Sergio Mattarella, l'Italia antifascista, la Costituzione figlia dei partigiani, non ci ripetiamo perché appunto ripetiamo un dibattito assolutamente stucchevole sulle parole di ieri del Presidente della Repubblica. Si parla ancora di sempre appunto delle celebrazioni di ieri del 25 aprile, intervista a Cacciari, questa festa dà fastidio alla Premier, insomma vabbè, veramente poco interessante. Sulla spalla destra PNRR, addio piano asili, adesso la quarta rata sempre più a rischio, oggi Fitto in aula, continua la querela sul PNRR che ormai è sui giornali più o meno tutti i giorni. L'offerta italiana di asili nido pubblici è una delle più basse dell'Unione Europea, per questo avremmo dovuto realizzare più di 260.000 nuovi posti entro il 2025, ma l'obiettivo è irrealizzabile. Ancora per quanto riguarda l'economia, debito, anche Moody's lancia l'allarme Italia, dopo Goldman Sachs Moody's taglia il rating dell'Italia a un passo dal livello junk, ovvero spazzatura, e c'è la possibilità di un declassamento il prossimo 19 maggio. Ancora sull'economia, senza dialogo con l'Unione Europea tornerà l'incubo spread, scrive Stefano Lepri, tornano gli allarmi sul debito pubblico italiano, si rafforzeranno nei prossimi giorni se, come pare probabile, a causa dei ritardi del PNRR l'Italia non percepirà la quarta rata delle erogazioni europee. Un tema questo del PNRR che andremo a approfondire più tardi, quando sono le 8:28, noi prendiamo un attimo fiato, torniamo tra poco con un breve stacco musicale per proseguire con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
E torniamo alle 8:30 per andare avanti con le prime pagine di questa mattina. Passiamo al fatto quotidiano che grida forza ladri, almeno insomma relativizza un pochettino queste letture sulla giornata della liberazione. Parla appunto di forza ladri, la nuova sanatoria ferma le indagini, non la decorrenza termini, evadi, aderisci al condono, non paghi e sei prescritto, norma criminogena, il prof Gatta incentivo a non versare le tasse, ora è sempre evasione. Per quanto riguarda la liberazione, sono un trafiletto, Meloni equilibrista, Mattarella no, liberazione, politici divisi e piazze piene il 25 aprile. Poi troviamo AIFA sotto la politica, pillola gratis, ora la destra rimanda tutto sul fatto quotidiano. Appunto, passando agli esteri, si parla il caso del figlio Hunter, Biden ci riprova, applausi dai repubblicani. Per quanto riguarda l'Ucraina, Kiev delusa, gli alleati no, Mosca blocca intesa sul grano, l'Europa dell'Est non piange. Passando poi in successione al Domani, invece in questo caso si parla esclusivamente del 25 aprile, praticamente nella prima pagina. Mattarella oscura Meloni e La Russa, la Costituzione è antifascista. Questa è un po' anche letture simili l'abbiamo viste anche su La Repubblica. Poi appunto anche un editoriale di Gianfranco Pasquino, La vera lettera della Premier ai patrioti sul 25 aprile. Per quanto invece titolo alto troviamo la lotta all'ex dell'ex GKN non si ferma ed è una speranza per tutti, articolo di Mazzone e Serughetti, sempre appunto sul Domani di questa mattina. Troviamo poi un'analisi tra banche e sviluppo, esistono contraddizioni insanabili. Proseguendo con il manifesto, la senti questa voce, piazze piene da Milano a Roma, nel resto d'Italia per la festa della liberazione, mentre Giorgia Meloni non riesce a pronunciare la parola antifascismo, la grida forte invece il presidente Mattarella partendo da Calamandrei, la nostra Costituzione è nata nella lotta partigiana. Troviamo poi l'editoriale di Norma Rangeri, in piazza la nostra identità. Anche qui insomma attacchi chiaramente nei confronti del governo, La Russa a Praga, ignoranza e oltraggio alla memoria. Anche in questo caso spazio agli esteri sulla prima pagina del manifesto. L'Ucraina, nemmeno sul grano l'ONU trova il dialogo. Sul Sudan, tregua instabile, allarme profughi, appunto sul conflitto in Sudan. Infine anche sulla Turchia, verso il voto, sinistra in manette ma Erdogan traballa a 20 giorni dalle elezioni che appunto si terranno in Turchia, in cui Erdogan è in una situazione, almeno da quel che si capisce, di difficoltà, e insomma non è scontato che rimanga, diciamo, al governo del paese. Passando poi i giornali di destra più o meno fanno titoli tutti simili, come al solito un po' sensazionalisti, a prendere, diciamo, il ridere il 25 aprile. Libero parla insomma di antifascisti canaglie, Il Giornale gli stalker della Meloni, accanimento rosso, La Verità ora è sempre in decenza. Sostanzialmente mi sembra che un po' tutti e tre i giornali si accaniscano in qualche modo su questi manifesti a testa in giù della Meloni e degli altri ministri del governo, che sono insomma appunto vengono riportate queste immagini, ma insomma veramente un qualcosa di estremamente marginale a cui dedicano la prima pagina tutti appunto i giornali di destra. Andando avanti, rimangono Il Mattino e Il Messaggero. Il Mattino sulla stessa riega della Repubblica e del Corriere della Sera, noi figli della Resistenza, in questo caso figli della lotta antifascista, dice il Mattino. Mattarella all'altare della patria e a Cuneo per il 25 aprile. Anche appunto sul Mattino altra sfida con Trump all'orizzonte, Casa Bianca, Biden per il bis, lo slogan finiamo il lavoro. Quindi sugli esteri anche sul Mattino si dà spazio alla notizia, o comunque probabilmente sostanzialmente Biden si ricandiderà per il secondo mandato alla Casa Bianca. E poi un tema invece interno è quello sull'autonomia, alle regioni più poteri sulle tasse, un'autonomia alla catalana, il modello che piace al nord. E anche l'editoriale di Gianfranco Viesti, se passa sotto silenzio l'accelerata federalista. Quindi per quanto riguarda invece la testata vicina ma romana del Messaggero, il frutto del 25 aprile della nostra Costituzione, festa della liberazione, Mattarella tra l'altare della patria e gli applausi di Cuneo, con un'immagine di Mattarella e la Meloni e la Russa. Anche qui resta chiaramente l'editoriale è lo stesso, sempre di Gianfranco Viesti, appunto sul federalismo, sul progetto federalista. Grande spazio chiaramente, appunto, come già detto, all'autonomia, autonomia come in Spagna, titola appunto il Messaggero in prima pagina. I tecnici di Calderoli puntano al modello dei Paesi Baschi, con poteri fiscali molto forti le regioni del nord potranno fissare le aliquote e trattenere il 90% del gettito sul territorio. L'ultima, un'altra prima pagina è quella del Riformista, che titola «Il fascismo è ancora vivo e si aggira attorno a Palazzo Chigi». Giorgia Meloni scrive al Corriere, polemizza con la sinistra, rivendica ed esalta la storia del movimento sociale italiano. Anche in questo caso, insomma, si citano le diverse dichiarazioni, innanzitutto quella del discorso di Mattarella, ora è sempre esistenza, poi del Partito Democratico sui 100.000 a Milano, e si riportano appunto degli applausi per la Schlein. Il PD attacca la Premier, reticente. E poi ancora, la destra prova a rimuovere le radici antifasciste, Giorgia vuole cancellare i partigiani. Dando verso la chiusura di queste prime pagine, abbiamo il foglio, sempre con queste prime pagine praticamente illeggibili, tutte appiccicate. Italia divisa, ma quando mai? Al centro appunto della prima pagina del foglio, la lettera di Mattarella, le parole di Meloni, è un filo che parte da lontano. Il 25 aprile ci ricorda che sui fondamentali l'Italia è più coesa rispetto a come viene descritta nei talk show. Poi non so bene di che unità e di che divisioni parla questo articolo. Anche sul foglio, insomma, in questa sfilza di editoriali sul 25 aprile, appunto, sull'editoriale Giuliano Ferrara, fra tanta retorica ben venga il riferimento di Meloni a Togliatti, il senso del 25 aprile è di riconciliazione nel segno inclusivo della libertà per tutti. Questa comunque è un'idea in qualche modo cara anche a quella alla destra, questa idea dell'unità, dello stare tutti insieme anche se si è nazisti e via discorrendo. Passando infine al secolo 19, figli della lotta antifascista, anche in questo caso la linea è sempre la stessa, insomma, che va dalla Repubblica al Mattino, e poi notizie su Genova, chiaramente il giornale Ligure parla del proprio territorio. Mi sembra che dalle prime pagine sia tutto per il momento.
8:48, minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegato in questo momento. Iniziamo, dopo la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, iniziamo appunto a sfogliare le pagine interne dei quotidiani, come detto già in fase di prime pagine. Il dibattito, le prime dei quotidiani di oggi sono intrise di questo appunto stucchevole dibattito tra forze politiche rispetto al 25 aprile, in particolare questa immagine salvifica di Mattarella, appunto, che avrebbe ricalibrato un po', secondo i giornali, il dibattito sul 25 aprile. Fa un po' sorridere anche queste immagini salvifiche di eroi che ciclicamente anche i giornali costruiscono sui giornali. Negli ultimi anni c'è stato prima Conte, insomma, che ha guidato e traghettato il paese durante il Covid, poi c'è stato Draghi che ha preso in mano la situazione in un momento di crisi, adesso c'è Mattarella che in un periodo di in qualche modo sospetta crisi istituzionale dovuta a diversi scivoloni che il governo Meloni sta prendendo sul piano delle retoriche pubbliche, cerca di riequilibrare un po' il dibattito. Di fatto poi delle questioni vere non si parla mai, ed è sempre anche uno scontro fortemente intriso di retorica, ed è per questo che noi, siccome appunto sappiamo benissimo qual è poi il vero valore dell'antifascismo e della resistenza praticati tutti i giorni e non solamente a spot nella giornata del 25 aprile come fanno tante forze politiche che ieri si sono stracciate le vesti per... insomma, per ricordare la liberazione, noi quindi ci, diciamo, saltiamo completamente a pie pari tutto questo dibattito abbastanza sterile. Vi segnaliamo, insomma, qui e lì che ci sono delle interviste che potete leggere, ci sono diversi estratti sia su Repubblica che sul Corriere della Sera. Ve le segnaliamo, ma non lo faremo perché non ci interessa. Noi, diciamo, vi segnaliamo solamente per quanto riguarda invece la parte più diciamo che ci è più vicina della giornata di ieri. A pagina 5 del Manifesto c'è un articolo sulle piazze della giornata di ieri. Da Porta San Paolo a Centocelle, migliaia di antifascisti, scrivono Gian Sandomelli e Giuliano Santoro a pagina 5 del Manifesto. La prima parte è dedicata appunto a Porta San Paolo. Più grande 25 aprile degli ultimi anni, ha dichiarato dall'Ampi, mentre si osserva il fiume di persone che si sfila sotto al palco. Per quanto riguarda il corteo di Porta San Paolo, si parla di 10.000 persone, davvero partecipato, una catena umana che unisce le forze ardeatine al luogo simbolico della resistenza romana. Manifestazione che ovviamente sappiamo bene, come sapranno ascoltatori e ascoltatrici, essere anche strapiena di contraddizioni, tant'è appunto che infatti l'articolo mette in voce anche... mette in luce appunto la presenza di diverse istituzioni, il sindaco Roberto Gualtieri, c'era anche Landini, poi vabbè, l'articolo fa una fotografia dei vari momenti del corteo di Porta San Paolo, ma segnala appunto anche l'altro corteo che ieri era assolutamente di massa e molto molto partecipato, quello di Piazza delle Camelie a Centocelle, quartiere nel 2018 è stato insignito anche della medaglia d'oro al merito per la resistenza ai nazifascisti. In questa zona, anche durante l'occupazione della capitale, i partigiani potevano organizzare comizi di piazza e garantirne lo svolgimento sicuro. Per questa manifestazione il 25 aprile rimane una festa di parte, sullo sguardo rivolto soprattutto al presente e al futuro, o meglio l'ambizione di attualizzare la lotta antifascista in tutte quelle battaglie portate avanti da studenti, precari e movimenti sociali. Questo verrebbe da dire, anche a differenza della manifestazione di Porta San Paolo, che ha sicuramente un carattere più liturgico, istituzionale e retorico, a partire dal contrasto, si legge ancora nell'articolo, dell'operazione culturale del governo, che si legge nel testo di convocazione, vorrebbe svuotare il senso di questa giornata per trasformare la festa della liberazione nella festa della libertà. E questo è quanto ha ribadito anche Giorgia Meloni nella lettera inviata al Corriere nella giornata di ieri. Ha parlato proprio di pacificazione, quando è evidente, insomma, che proprio la giornata del 25 aprile e soprattutto la piazza di Centocelle di ieri enunciasse proprio il concetto contrario, ovvero che di pacificazione non si può parlare perché la resistenza continua ancora oggi. 25 aprile non è una ricorrenza, appunto, ora è sempre resistenza, dicono al microfono due ragazzi molto giovani. Oggi come ieri Roma è antifascismo, è antifascista, la manifestazione è colorata e rumorosa, in alto sventrano le bandiere rosse, collettivi studenteschi, realtà sociali, comitati di quartiere e sindacati di base. Il corteo poi è finito appunto al quarticciolo, dalle finestre dei palazzi popolari le persone salutano e scattano foto, due grandi striscioni sulla strada, Meloni, Salvini, Piantedosi fuori dal quartiere, basta sfratti, tutti hanno diritto a una casa. Poi insomma il concerto che è stato molto partecipato durante tutta la giornata. Si parla poi anche, vabbè, del parco degli acquedotti, insomma anche parco Schuster. Insomma, ieri la città di Roma sicuramente è stata costellata da iniziative da Roma Sud, da Roma Nord, da Roma Est, che hanno caratterizzato la ricorrenza di ieri, cercando soprattutto di riattualizzarla e di uscire appunto dalla vuota retorica che si è letta, di cui si è fatto tanto parlare sui giornali in questi giorni. Abbiamo preferito, insomma, per quanto riguarda il 25 aprile, parlare appunto di cose più pratiche che non del dibattito sterile che appare oggi sui giornali, ma possiamo chiudere qui questo breve specchietto sulla giornata di ieri, che peraltro abbiamo raccontato anche da questi microfoni da piazza Nocinelli durante l'intera giornata. Possiamo andare avanti con la lettura degli articoli successivi.
E andiamo avanti con gli articoli, diciamo, di taglio più economico. Ce ne sono diversi. Partiamo dalla Stampa, pagina 12, si parla di PNRR, gli obiettivi di giugno stanno già saltando, il piano asili è irrealizzabile. L'offerta italiana di asili nido pubblici è una delle più basse dell'UE, per questo avremmo dovuto realizzarne più di 260.000 nuovi posti entro il 2025, ma l'obiettivo è irrealizzabile. Sarà questo uno dei passaggi più difficili dell'informativa con cui Raffaele Fitto, il ministro degli affari comunitari, farà il punto in Parlamento sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, appunto il PNRR, in attesa dello sblocco della rata del secondo semestre 2022, una seconda rata da 24 miliardi, esattamente come che appunto sarà regalata alla fine, insomma, sulla quale il governo sta lavorando per raggiungere i diversi obiettivi. Insomma, questo dei ritardi per quanto riguarda il PNRR, queste difficoltà del governo dovute anche al fatto che Fitto ha deciso un po' di rimescolare le carte e cambiare un po' la gestione dei ministeri, sia dell'economia ma anche dei singoli ministeri che dovevano gestire una parte di queste risorse, e anche di come, insomma, non solo venivano prese le scelte, fatte le scelte sui singoli progetti, ma anche rispetto alle valutazioni relative. Troviamo dei virgolettati che appunto da fonti tecniche dentro ai ministeri, a voler essere onesti, il governo non ha compreso fino in fondo la complessità amministrativa del PNRR, l'attivismo politico di Fitto è apprezzabile, parlare con il commissario competente, appunto Paolo Gentiloni, è sempre utile, ma conta anche la capacità della tecnocrazia di rispondere alle obiezioni dei singoli funzionari di Bruxelles. È del tutto chiaro che comunque rispetto a piani così grandi, insomma, delle difficoltà emergano. È anche vero che, insomma, quello che ha rivelato fin dall'inizio il PNRR è stato, diciamo, un'ammucchiata di politiche economiche già viste in passato, e in qualche modo probabilmente l'arrivo della destra al governo ha fatto sì che almeno su una quota di questi soldi voglia direzionarli negli ambienti, nelle situazioni a loro care. Quindi, insomma, non vedo grandi aggiornamenti sul PNRR, se non insomma sempre questi ritardi che prima o poi insomma probabilmente diventeranno un po' più rilevanti. In questo articolo appunto non leggo di difficoltà di spesa che invece leggevo nelle scorse settimane, il fatto insomma che non si sarebbero spesi tutti i soldi del PNRR. È vero che nella fase di progettazione normalmente le spese sono comunque più basse rispetto a quelle della realizzazione delle opere e così via. Andando avanti sempre per quanto riguarda l'Italia e l'Unione Europea, troviamo un'intervista a Daniel Gross, economista e direttore del CEPS, sempre sulla stampa, sempre a pagina 12. Ora vi godete i fondi UE, poi arriverà il conto, il problema è il debito pubblico, non la BCE. L'economista sostiene che Meloni ha rassicurato i mercati, ma il difficile arriva adesso. Quindi insomma il tema è quello del debito pubblico, e del tema del debito pubblico che viene ripreso anche dalla Repubblica a pagina 8. Berlino attacca sul patto di stabilità, non cambiamo le regole sul debito, il governo tedesco boccia la bozza di riforma della Commissione, guida il fronte dei falchi europei per tornare al rigore sui conti pubblici. All'inizio di marzo Christian Lindner e Giancarlo Giorgetti si sono incontrati e Lindner gli avrebbe detto un debito è un debito, e appunto Lindner è il ministro dell'economia tedesco. La posizione della Germania appunto è quella espressa da Lindner, che ha fatto circolare poi un paper in cui bocciava senza appello le due principali proposte elaborate in questi mesi da Bruxelles e che verranno discusse in questo fine settimana tra i paesi UE. Lindner si è convinto di poter lanciare un'operazione austerity 2.0, riprendendo un po' quello appunto del viene chiamato sommo sacerdote dell'austerità Wolfgang Schäuble. L'aria è cambiata soprattutto a Parigi. Quindi il sostegno alla Germania verrebbe dai paesi come la Finlandia, l'Austria e addirittura non solo il Lussemburgo chiaramente, ma addirittura il Portogallo, perché si sentirebbe penalizzato sul metodo di calcolo della sostenibilità del debito. La sostanza è questa, almeno dalla crisi conseguente alla pandemia, sostanzialmente sono state riviste in qualche modo, non all'interno dei trattati e delle regole che costituiscono diciamo l'Unione Europea, l'Unione Monetaria in particolare. Per quanto riguarda il deficit, che il tetto al deficit è quello del 3% e quello sul debito pubblico è al 60%, chiaramente sono stati del tutto incompatibili con la gestione di quegli anni, ma in generale con le gestioni forse di sempre. Insomma, un tetto al 60% del debito pubblico è estremamente basso e praticamente nessun paese al mondo rispetta tale rapporto, oltre al fatto che non diciamo in termini economici non ha nessun significato, nel senso è difficile definire qual è il tetto, anche diciamo per questi amanti dell'austerità è difficile definire un tetto che sia in qualche modo non discrezionale, diciamo, che quindi abbia un significato economico, per l'appunto, insomma, che oltre il quale diciamo i paesi vanno effettivamente in difficoltà. E Lindner alla fine sostiene che appunto assicura che la sua posizione è la stessa del primo ministro Olaf Scholz, che è appunto il cancelliere tedesco ed è anche ai vertici del partito socialista tedesco, della SPD. Quindi sostanzialmente ricordiamo che chiaramente le politiche di austerità e anche insomma di mantenimento delle regole sul debito pubblico sono da sempre un interesse tedesco, tendenzialmente a trazione conservatrice, mentre diciamo i socialisti almeno in teoria dovrebbero avere posizioni un po' più aperte rispetto al debito pubblico, ma oramai insomma negli ultimi anni anche con governi cui tenevano insieme sia i socialisti che i conservatori sostanzialmente vi è stato un allineamento per il partito del rigore e dell'austerità. L'ultimo articolo che troviamo Prima dell'ultimo viene riportata anche la notizia del declassamento prima dell'Italia, il rischio del declassamento sul, come sappiamo, insomma, i rating le agenzie di rating stilano delle classifiche dei voti sui titoli di Stato dei vari paesi, insomma, su diversi giornali, sia sulla Stampa sia su Repubblica, troviamo il rischio di declassamento del titolo italiano. Questa cosa significherebbe maggiori tassi di interesse, verosimilmente, insomma, una reazione speculativa del mercato e quindi una minore capacità dello Stato di spendere soldi pubblici, soprattutto nel lungo periodo. L'ultimo elemento, articolo che cito sulle questioni economiche è invece sul Corriere della Sera a pagina 10, stretta sul reddito di cittadinanza, in bilico il sussidio da 350 euro, nemmeno l'ultima bozza di riforme del reddito di cittadinanza è chiusa, l'obiettivo è farlo appunto per il primo maggio, un primo maggio veramente molto amaro, se fosse come cita il Corriere della Sera, l'obiettivo della Premier è annunciare un nuovo taglio del cuneo fiscale per le retribuzioni fino a 35.000 euro lordi, smontare il decreto legge dignità rendendo più facile per le imprese assumere a termine, abolire il reddito cittadinanza e sostituirlo con un sussidio per le famiglie povere non accessibile a single e coppie abili al lavoro. L'idea è quella sostanzialmente di eliminare il reddito cittadinanza ai soggetti che vengono considerati occupabili. Cosa siano gli occupabili per il governo non è dato saperlo, ma insomma, aperte virgolette, niente sussidio a chi può lavorare, chiuse virgolette, questa sarebbe l'idea. Il problema di uno strumento come quello del reddito cittadinanza è che non è che crea il lavoro come se fosse una magia, serve, diciamo, ad affrontare un problema strutturale come quello di una disoccupazione che è a doppia cifra tendenzialmente nel nostro paese. Questa idea che il reddito cittadinanza debba inventare il lavoro per le persone, insomma, è piuttosto curiosa. È chiaro che per un governo ha un effetto, per un governo di destra chiaramente, che tende a non voler tutelare i salari delle persone, non che i governi di sinistra abbiano fatto particolarmente meglio, ma insomma diciamo che per il governo del nostro paese chiaramente costruisce un rapporto di forza che dà un piccolo rialzo ai salari delle persone, che quindi in qualche modo possono difendersi maggiormente, anche se non stiamo parlando di tantissimi soldi, rispetto a lavori sottopagati e a pochi spicci. Mi sembra che sulle questioni economiche dalle pagine dei giornali italiani sia tutto.
E noi proseguiamo sempre sulla scia di questa, diciamo, delle questioni legate soprattutto al PNRR, alla politica economica del nostro paese. Vi segnaliamo, non lo leggiamo tutto perché è molto lungo, un articolo a pagina 6 del Domani che parla del PNRR e la sanità, uno dei temi che sui giornali italiani, insomma, fa capolino ormai abbastanza spesso sulle cronache nazionali. Tra il dire e il fare, così il PNRR investe sulla sanità ma la rivoluzione è impossibile, i 15 miliardi dell'Unione Europea dovrebbero servire a investimenti per avvicinare i medici ai pazienti e alle loro comunità, ma nella realtà il personale scarseggia, i soldi messi dal governo sul servizio pubblico sono sempre di meno. L'articolo a firma di Andrea Casadio fa una fotografia di quella che è la situazione degli investimenti del PNRR per quanto riguarda la sanità. Si parla appunto di investimenti della missione 6, che prevede appunto interventi che intendono rafforzare prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali come le case di comunità, gli ospedali di comunità, finanziati rispettivamente precedente con 2 miliardi ed 1 miliardo. Rafforzamento dell'assistenza domiciliare 204 milioni, lo sviluppo della telemedicina con oltre 2 miliardi, più altri 2 miliardi e mezzo per l'acquisto di apparecchiature sanitarie come per le TAC, ecotomografi e altri radiologia per gli esami di pronto soccorso. Per quanto riguarda le case di comunità, il piano è ambiziosissimo e ridisegna il Servizio Sanitario Nazionale basandosi sull'approccio One Health, ovvero al centro del quale c'è la persona. Il PNRR prevede di creare percorsi integrati di assistenza sul territorio che partono dalla casa per arrivare alle case di comunità e agli ospedali di comunità. Poi l'articolo entra molto nel dettaglio di quello che dovrebbe essere appunto il rapporto tra sanità territoriale e sanità più generale, a partire anche dall'assistenza domiciliare. Entro la metà del 2026 si prevede appunto di attivare 1.288 case di comunità radicate in tutto il territorio nazionale, a cui verranno affiancati appunto 381 invece ospedali di comunità, dove verranno ricoverati pazienti che necessitano di cure a media o bassa intensità per degenze di breve durata. Saranno dotati di norma di 20 posti letto, verranno gestiti prevalentemente da infermieri e ospiteranno anche pazienti dismessi dagli ospedali. Poi però si arriva alle note dolenti, perché l'articolo prosegue sui tagli, ovvero al di là dello squallido gergo burocratese con le quali sono redatte queste altisonanti riforme, è tutto bellissimo ma sono solo parole. Prima di pensare come riformare il sistema sanitario nazionale bisognerebbe preoccuparsi di come mantenerlo in vita visto che è moribondo, per non parlare degli squilibri tra nord e sud del paese dove la situazione è drammatica. Nel decennio tra il 2010 e il 2019 i fondi destinati dai vari governi alla sanità sono diminuiti di 37 miliardi di euro. Il DEF del 2022 del governo Meloni prevede che nel triennio 2023-25 la spesa sanitaria verrà ridotta in media dell'1,13% l'anno, il che nel 2025 farà precipitare il rapporto spesa sanitaria PIL al 6,1%, molto al di sotto della media dell'Unione Europea che è al 9,5%. Poi giustamente l'articolo mette anche il focus su poi chi effettivamente metterà in pratica le riforme previste dal PNRR, perché per far funzionare ospedali e case di comunità serviranno tanti medici e infermieri che oggi non abbiamo e ancora meno avremo in futuro. A causa del blocco del turnover del personale sanitario introdotto dalla legge 266 del 2005 approvata dal governo Berlusconi, in media su 100 medici andati in pensione 10 non sono stati sostituiti. Oggi negli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale ci sono 15.000 specialisti in meno rispetto al 2015, sui 103.000 medici ospedalieri oggi in servizio negli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi 5 anni ne andranno in pensione 29.000 che saranno sostituiti solo in minima parte. Poi qui si parla ancora delle ragioni di questa fuga: il fatto del numero chiuso nelle facoltà di medicina, le retribuzioni più basse che in altri paesi europei, insomma cose di cui abbiamo parlato tante volte anche da questi microfoni e conosciamo bene, così come conosciamo bene anche l'ultima vicenda che tratta l'articolo, ovvero la questione legata ai privati accreditati. Per questo diciamo l'articolo asserisce insomma che medici e infermieri preferiscono andare a lavorare nei privati che forniscono più garanzie, tutele maggiori e uno stipendio più alto e contratti più stabili. Dopodiché c'è anche diciamo anche un disegno ben preciso insomma di cercare di privatizzare sempre di più la sanità pubblica, di cercare di esternalizzare sempre di più i servizi, ovviamente non prima di aver fatto odiare scientificamente il Servizio Sanitario Nazionale a tutti e tutti gli abitanti di questo del nostro paese. Quindi, insomma, si parla comunque di un disegno abbastanza ben architettato e tra l'altro all'interno di queste diciamo proprio le riforme del PNRR sembrano andare proprio in questa direzione, perché proprio per la mancanza di personale e mancanza della possibilità di messa a terra di queste case di comunità, di questi ospedali di comunità, l'ipotesi più probabile che si sta approssimando è proprio quella di una cogestione con privati accreditati di queste case di comunità, che dunque andrebbe diciamo ad alimentare un meccanismo che tutto fa tranne che rinforzare il Servizio Sanitario Nazionale, ma bensì dietro appunto lo specchietto per l'alloro della sanità territoriale si nasconde poi sempre una privatizzazione sempre più forte del diritto alla salute e del Servizio Sanitario Nazionale, che continua ad essere crescentemente smantellato. Per quanto riguarda la politica interna, leggiamo un ultimo poi articolo, perché diciamo cambiamo argomento, non parliamo più di economia ma parliamo di migranti. A pagina 10 della Repubblica c'è un articolo che fa il punto della situazione sullo stato di emergenza relativo che è stato dichiarato appunto poche settimane fa. Commissario per i migranti senza poteri, lo stato di emergenza non è mai entrato in vigore, piante dosi, task force per Lampedusa al collasso, salta la visita di giovedì in Tunisia. Sono 5 milioni i finanziamenti stanziati per il commissario Valerio Valenti per interventi d'urgenza, per ora sono 6 i mesi dell'emergenza durante i quali sarà possibile adottare provvedimenti in deroga per la gestione dell'accoglienza e i trasferimenti da Lampedusa. 2.400 al momento sono i migranti dell'hotspot di Lampedusa, che ha una capienza invece di 400 posti. Dice Repubblica, il commissario Cema non ha niente da gestire perché lo stato di emergenza per l'immigrazione che il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'11 aprile di fatto non esiste. La delibera non è mai stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, a differenza di quella con cui il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha nominato commissario per l'emergenza il prefetto Valerio Valenti. Un giallo, vabbè, poi si fa molto spy story l'articolo della Repubblica. Lo stato di emergenza comunque dopo 2 settimane non c'è ancora. A oggi alla riunione non è seguito nessun atto ufficiale, spiega Open Police, anche se il prefetto Valenti diventa commissario in tutte le regioni tranne 5 in cui i presidenti si sono rifiutati di accettare il commissariamento. Poi Repubblica snocciola appunto alcuni dei numeri che abbiamo già enunciato. Si mette comunque in evidenza ancora una volta quello che è stato detto anche nelle scorse settimane e che abbiamo ripetuto più volte da questi microfoni, che è un'emergenza diciamo più apparente che non reale. Si parla di numeri ancora ampiamente gestibili. In ogni caso, insomma, lo stato di emergenza che probabilmente diciamo è solo per questione di tempo, che ancora non è diventato operativo, servirà fondamentalmente alla costruzione in ogni regione di un CPR, di hotspot, di quelli che vengono chiamati hotspot ma che in realtà sono appunto CPR, che sono dei lager veri e propri in ogni regione, in cui smistare i migranti e cercare di mettere in pratica anche la riforma che sulla protezione speciale e sugli altri diritti che riguardano l'asilo e in generale le politiche migratorie che sono state enunciate dal governo nel decreto Cutro e con cui si vorrebbero dare le gambe attraverso appunto questa operazione dello stato di emergenza, che è sicuramente sottofinanziata perché si parla di un finanziamento molto piccolo da 5 milioni di euro, ma comunque insomma tant'è, e questa è la situazione attuale che Repubblica fotografa da pagina 10. 9:15 minuti i primi, noi riprendiamo un po' fiato, che è stata una carrellata un po' lunga di articoli relativi alla politica interna. Ci prendiamo un breve stacco musicale e torniamo in voce tra pochissimo. 9:20 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricominciamo, cioè continuiamo meglio la rassegna stampa di oggi. Passiamo agli esteri, iniziando dalla Turchia, che è un po' meglio dalle elezioni in Turchia, che è tema ricorrente un po' su tutte le testate dei quotidiani di oggi. Faremo una breve panoramica. Iniziamo dal Manifesto, che dedica una pagina intera alla vicenda. Pagina 7. Si parla delle elezioni appunto in Turchia, che avverranno a breve, tra una ventina di giorni. Archiviare Erdogan restando a centrodestra con un po' di socialismo. La principale coalizione di opposizione guidata dai kemalisti del CHP avrà bisogno dell'alleanza progressista turca per vincere, scrive Murat Çınar. Elezioni il 14 maggio, in piena crisi economica il leader dà ricetta a problemi che lui stesso ha creato. Lo sfilante Çilikdaroğlu punta su diritti delle donne e libertà di parola. Il 14 maggio in Turchia si svolgeranno le elezioni presidenziali e politiche. Originariamente si sarebbero dovute svolgere a giugno, ma secondo il governo le partenze per le vacanze avrebbero disincentivato il voto. Eppure oggi, dopo i terremoti di febbraio, la difficoltà per esercitare il diritto al voto resta un punto interrogativo per milioni di persone. Il paese, dopo tutto, è in piena campagna elettorale da mesi. Sono 4 i candidati per diventare il 13° presidente della Repubblica. Alle loro spalle ci sono 36 partiti politici. Primo candidato, ovvio, è Recep Tayyip Erdogan, attuale presidente, nonché leader del Partito di Sviluppo e della Giustizia, l'HPP. Erdogan è candidato dell'Alleanza della Repubblica, dove si trova anche il partito del Movimento Nazionalista, l'MHP, quello che conosciamo bene per la sua emanazione, diciamo, paramilitare dei lupi grigi. Questa formazione politica, appunto, conosciuta per il movimento extraparlamentare Lupi Grigi, è seguita dalla Partito della Grande Unione, che porta avanti l'ideologia del nazionalismo turco e dell'Islam sunnita. L'altra invece coalizione è quella del Partito della Causa Libera, l'UDAPAR, formazione politica fondamentalista molto attiva nel sud-est turco, la parte, diciamo, più vicina anche del Kurdistan, turco, vicino al confine. La fondazione di uno stato curdo molto attiva nel sud-est turco, tra i suoi obiettivi la fondazione di uno stato curdo islamico. L'UDAPAR sarebbe in queste elezioni la carta curda di Erdogan, in rappresentanza del quale di quelle persone curdofone decisamente fondamentaliste. L'UDAPAR ha numerosi iscritti accusati di far parte dell'Hezbollah turco, formazione paramilitare che ha commesso numerosi crimini contro femministe curde, intellettuali curdi e alcuni amministratori locali negli anni 90. Questo, diciamo, è il blocco di Erdogan. L'avversario principale di Erdogan invece alla presidenza è Kemal Kılıçdaroğlu, nato a Dersim, alevita, laico progressista, che guida il Partito Popolare della Repubblica, il CHP, da 13 anni ed è candidato dell'Alleanza del Popolo. Secondo grande partito della coalizione, il Partito Buono, guidato dall'ex professoressa di letteratura turca Meral Akaksener. Partito della rappresenta i valori della destra nazionalista moderata, lo segue il Partito della Felicità, formazione conservatrice. Poi due nuovi partiti guidati da due personaggi importanti nella carriera di Erdogan. Entrambi si sono trovati in conflitto col presidente, Ali Babacan, ex ministro dell'economia, che guida il Partito della Democrazia e del Progresso con una linea liberale e conservatrice. Ahmet Davutoğlu, ex primo ministro, guida il Partito del Futuro, più conservatore che liberale. Questo, diciamo, è il blocco di principale opposizione a Erdogan, che è comunque un blocco di destra, non di destra estrema come il suo, ma un blocco fondamentalmente di centrodestra. Terzo candidato invece è Muharrem İnce, l'ex membro del CHP ed ex insegnante di fisica. Provò già a sfidare Erdogan alle elezioni del 2018 e porta a casa quasi il 31% dei voti. Oggi dirige il Partito della Patria, rappresenta una linea laica, europeista e centrista. L'ultimo candidato, Sinan Ogan, è il candidato dell'Alleanza Ancestrale, che prende il nome dal cognome del padre fondatore della Repubblica, Atatürk, che, diciamo, partito che ha ispirazione nazionalista ed è un deputato, però una coalizione indipendente. Altre alleanze e partiti hanno poi deciso di indicare uno di questi candidati indirettamente o di non presentare alcun candidato, ma gareggiare per entrare nel Parlamento nazionale. La principale coalizione senza candidati è l'Alleanza del Lavoro e Libertà, composta da diversi partiti socialisti, tra cui salta all'occhio quello della Partito della Sinistra Verde, l'YSP, e la continuazione appunto del Partito Democratico dei Popoli HDP, che tuttora ha 60 deputati nel movimento del Parlamento Nazionale ed è quello, diciamo, più vicino alla causa curda, con in corso il processo per la sua chiusura presso la Corte Costituzionale. L'HDP ha deciso di usare la sigla di un partito fratello. Oltre a questo, nell'alleanza corrono il Partito dei Lavoratori di Turchia, il TIP, il Partito del Lavoro, il Partito del Movimento dei Lavoratori e della Libertà Popolare. Per vincere le elezioni presidenziali serve il 50% più uno dei voti con possibile ballottaggio, mentre appunto sbarramento elettorale per le coalizioni è fissato al 7%. Secondo un lavoro aggregativo realizzato da Euronews, in quasi tutti i sondaggi Kılıçdaroğlu vincerebbe al primo turno, quindi il candidato dell'opposizione, diciamo della destra moderata, se possiamo chiamarlo opposizione. Dopodiché però al ballottaggio, insomma, Erdogan sembrerebbe avere la meglio. Insomma, elezioni che probabilmente hanno un esito meno scontato di quanto, cioè potrebbe avere un esito meno scontato di quanto sembri, anche se non sembra che poi effettivamente in qualche modo la leadership di Erdogan possa in qualche modo venir meno. Comunque staremo a vedere. 14 maggio l'appuntamento per le elezioni in Turchia, che come sappiamo, insomma, sono metronomo non solamente delle politiche nella regione medio orientale, visto che Erdogan ha posto la Turchia, insomma, o meno ha provato a porre la Turchia come mediatore dei conflitti degli ultimi anni, anche come attore importante della NATO in Medio Oriente, nonché regolatore dei principali conflitti nella regione, quello della Siria soprattutto. Con quello dell'Ucraina ci ha provato, insomma, ma ci è riuscito un po' meno. In ogni caso, anche per quanto riguarda la causa curda, è un'elezione molto importante che ovviamente da questi microfoni seguiremo con molta attenzione.
E sempre su la questione Turchia, a pagina 15 della Repubblica si riporta un'intervista a un Alcevikovs, che sarebbe il capo consigliere di politica estera appunto del leader dell'opposizione, che appunto si candida a sostituire contro quindi Erdogan, che insomma in questa intervista, diciamo, filo europeista, si augura di riaprire i colloqui nelle intenzioni appunto del leader dell'opposizione. Della coalizione di opposizione sarebbe appunto, ricordiamo appunto, fa parte sostanzialmente di questa coalizione di centrodestra moderata, di riaprire i colloqui per l'ingresso nell'Unione Europea senza ricatti, in particolare riferendosi alla questione migranti, sulla quale insomma l'Unione Europea ha fatto degli accordi con la Turchia, dando diversi miliardi di euro, che spesso insomma è stata riportata come una forma di ricatto, e promuovere la ricostruzione in Siria, parlando con Assad, insomma, anche da quando sostanzialmente la Turchia ha invaso il confine siriano. Insomma, sicuramente il livello di tensione con il governo siriano è stato molto molto alto negli ultimi anni. Inoltre insomma, poi si fa una carrellata di promesse sul ripristino dello Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, la giusta separazione tra i poteri, la libertà dei media e di espressione. Per quanto riguarda la liberazione del leader curdo Demirtas e il filantropo Osman Kavala, come richiesto dalla Corte Europea, dice taglia corto, dicendo: rispetteremo le decisioni della Corte e tutti i trattati internazionali. L'ultimo aspetto che viene citato è quello appunto del ruolo che la Turchia di Erdogan ha avuto rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina, appunto della Turchia, ricordiamo, membro NATO. Sull'approccio da mediatore avuto da Erdogan, sostiene che il governo, avendo interessi con la Russia per quanto riguarda l'aspetto energetico, ritiene appunto l'intervista, insomma, che la Turchia debba continuare ad avere un approccio equilibrato e di mediazione. L'altra notizia, sempre appunto in vista delle elezioni, è quella della maxi retata contro la sinistra curda. La troviamo a pagina 7 del manifesto. 126 arresti a 20 giorni dal voto. In particolare riguardano chiaramente queste manette ai polsi di decine di persone, di 25 avvocati, una decina di artisti, almeno 10 giornalisti di Mesopotamia News Agency, Yeni Yasam e Jin News. Il resto sono politici e amministratori locali legati al partito della Sinistra Verde e all'HDP. Questo partito della Sinistra Verde è il partito, come abbiamo detto poco fa, che correrà alle elezioni al posto dell'HDP, l'HDP che in questo momento ha un processo pendente alla Corte Costituzionale. Nel caso appunto si avesse una sentenza negativa della Corte Costituzionale, l'HDP non avrebbe il modo di lanciare un altro partito, per cui da qui insomma l'accordo per candidarsi all'interno di questo partito della Sinistra Verde. Appunto Erdogan, a poche settimane dalla Turchia di Erdogan, a poche settimane dal voto, sostanzialmente promuove una enorme serie di arresti, è l'ennesima serie di arresti, con diversi appunto mandati di detenzione almeno in 21 province, in particolare a Diyarbakir, che è la più colpita, con diverse perquisizioni e confische di computer e documenti in 186 tra uffici e abitazioni private. Noi chiaramente attenzioniamo sempre molto la questione che riguarda la Turchia e che riguarda anche il popolo curdo, e chiaramente attenzioneremo anche nelle prossime settimane l'evoluzione della campagna elettorale turca, che insomma ha dei riflessi su quella regione, ma non solo, come anche già detto, anche per quanto riguarda anche il ruolo svolto rispetto al conflitto ucraino e russo. Insomma, gli scenari sono tanti e diversificati.
Quando sono le 9:32 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a prendere un altro stacco musicale e poi torniamo in voce per continuare la parte relativa agli esteri.
torniamo quindi sempre dagli esteri, passiamo agli Stati Uniti. Biden Trump, secondo round, il duello che due americani su tre non avrebbero voluto vedere nel 2024 si sta materializzando. Joe Biden, con un video diffuso ieri mattina di 3 minuti e 5 secondi, ha annunciato la ricandidatura. Donald Trump poco dopo ha diffuso un comunicato in cui ha definito Biden il peggior presidente della storia americana e rincara la dose del New Hampshire, mentre i sondaggi fotografano l'umore degli statunitensi. Il 65% non vuole un bis di Trump, il 56% non vuole un bis di Biden. La corsa a posizionarsi è già ben chiara. Il video con cui il presidente annuncia la nuova campagna è una galleria degli orrori, secondo la visione della Casa Bianca, cui andrebbe incontro l'America se prevalessero gli estremisti MAGA, cioè l'ala trumpiana sostanzialmente. Quindi già si disegna una corsa elettorale simile a quella di diversi anni fa, quella in cui sostanzialmente in qualche modo Biden agita diciamo l'incubo dell'alternativa, quindi della vittoria del secondo mandato di Trump. Lo stesso appunto questo video di 3 minuti di Biden comincia con l'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, quindi con le manifestazioni per l'aborto, quindi penso in termini di contrapposizione tra quelli diciamo che sarebbero i barbari secondo Biden, appunto dell'assalto di Capitol Hill, invece contro le manifestazioni che sono per l'aborto. Ricordiamo che insomma in America ci furono delle sentenze che in qualche modo hanno portato a delle limitazioni per il diritto all'aborto. Nessun cenno a quanto ha fatto Biden nei primi 2 anni. Il presidente ha detto finiamo il lavoro iniziato, ma le riproposizioni di una dicotomia libertà contro nemici dei diritti, quindi appunto una campagna elettorale contro Trump più che su promesse o comunque programmi specifici. Obama ha twittato con soddisfazione per il suo vice, ora al lavoro. Psaki, ex portavoce di Biden, ha detto che la sfida sarà fra un presidente competente e uno caotico del partito repubblicano. Quindi per quanto riguarda Biden, che qualora vincesse si porterebbe dietro Kamala Harris, difficilmente sarà sfidato nelle primarie e i repubblicani non sembrano pronti a rinunciare alla macchina da soldi di Trump. Il parterre dei pretendenti alla nomination si arricchirà nelle prossime settimane, quindi c'è il dubbio, anche se sembra molto verosimile, che Biden appunto si porterà dietro Kamala Harris. Se non sbaglio, su Repubblica si citava il fatto che il problema insomma di Kamala Harris è che ha un basso livello di consenso negli Stati Uniti, insomma una figura controversa quantomeno, diciamo, e oltre al fatto che ci sarebbe questa ipotesi, non ritrovo in questo momento l'articolo, ma lo citava se non sbaglio Repubblica, del fatto che insomma ci potrebbe essere un mandato in qualche modo a staffetta, nel senso che una preoccupazione sempre detta e ridetta rispetto a Biden è quello dell'età e del suo stato di salute, e quindi della possibilità di un'impossibilità a fine mandato, arriverebbe a 86 anni, di potersi di completare tutti i 4 anni di mandato, e quindi vero insomma nella possibilità che la vice di Biden, quindi la vice Kamala Harris, gli subentri come presidente degli Stati Uniti. Ma insomma è tutto ancora in chiaramente è chiaro che in America comunque il ruolo del vicepresidente ha un ruolo rispetto alla possibilità proprio della sostituzione del presidente. Nel duello appunto che conclude l'articolo con Trump, l'attuale presidente prevarrebbe, secondo il Wall Street Journal, di 3 punti, mentre Harris di Harvard ha dati opposti e sostiene che invece sia un più 5% per Trump. Chiaramente le elezioni sono tra diverso tempo, per cui anche questi dati sono da prendere chiaramente per sommari e chiaramente prematuri.
Rimaniamo sugli esteri, ma passiamo al Sudan. Andiamo a leggere un articolo da pagina 9 del Manifesto, che ha dato largo spazio in queste settimane alla vicenda relativa appunto al conflitto in Sudan. Scrive Michele Giorgio: la tregua in Sudan ad intermittenza non è mai stata completata, la cessazione di combattimenti e sparatori annunciata lunedì sera dopo un'intensa attività di mediazione svolta dagli Stati Uniti e in misura minore dall'Arabia Saudita. I miliziani dell'RSF di Mohamed Hamdan Dagalo e l'esercito agli ordini del generale Abdel Fattah al-Burhan hanno continuato a spararsi addosso anche ieri, solo più sporadicamente. L'intensità più bassa dello scambio di colpi ha comunque consentito alla popolazione di Khartoum di poter lasciare, sia pur con grande cautela, le abitazioni in cui è rintanata da 10 giorni per andare alla ricerca di cibo e acqua potabile. Ieri a Ginevra, Nima Asaed Abid, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Sudan, ha aggiornato a 459 morti e 4.000 feriti il bilancio di 10 giorni di violenti scontri a fuoco che in apparenza hanno lasciato nelle mani dell'esercito quasi tutta Khartoum. Le RSF invece avrebbero il controllo di parte della periferia della capitale e di diverse province del paese. Saed Abid ha anche annunciato un alto pericolo di rischio biologico dopo che una delle parti in lotta ha occupato un laboratorio senza però fornire ulteriori particolari. Sarebbero fino a 270.000 le persone, secondo l'ONU, che potrebbero fuggire dal Sudan verso il Sud Sudan e il Chad. Le molte migliaia di persone già ammassate lungo i confini con quei paesi cominciano a rappresentare una nuova emergenza profughi. Continua anche l'esodo degli stranieri. Gli occidentali in gran parte sono fuori dal Sudan. Più complessa invece la situazione di cittadini di quei paesi che non sono in grado di organizzare insieme ai militari un'evacuazione rapida e con gli aerei. Sono sempre al loro posto i 46 operatori internazionali di emergency. Vabbè, poi qua si fa il punto, appunto, si fa il punto sulle organizzazioni internazionali, soprattutto riguardanti la medicina e quindi gli ospedali da campo che continuano a essere operativi. C'è poi la questione, il nodo delle migrazioni, e non solo in realtà, perché il Sudan è fondamentale per le esportazioni di petrolio che appunto che con il suo oleodotto vanno poi dal sud, arriva fino addirittura al Mar Rosso, il Chad. Questo per quanto riguarda il Sud Sudan, che è stato devastato per anni da lotte intestine che hanno fatto morti, feriti e centinaia di migliaia di profughi, e adesso diciamo ha come principale asset economico proprio quello del petrolio, ma questo, diciamo, questa esportazione del petrolio passa appunto per il Sudan e soprattutto per l'oleodotto appunto che arriva fino al Mar Rosso. Il Chad invece teme l'arrivo in massa di profughi attraverso le sue frontiere facilmente penetrabili. Ospitiamo già 500.000 rifugiati, facciamo appello ai partner internazionali affinché ci sostengano in questa crisi umanitaria all'orizzonte. L'Egitto ha una lunga e antica storia in comune con il Sudan, che in epoca faraonica si chiamava Nubia. Oggi molti membri dell'elite sudanese hanno legami con l'Egitto, dove hanno studiato, e gli ufficiali dell'esercito in molti casi sono stati addestrati al Cairo. Per l'Egitto è fondamentale avere Khartoum dalla sua parte nella difficile disputa con l'Etiopia sulle acque del Nilo, e vedere il suo alleato sprofondare nella guerra civile non è proprio, diciamo, la loro aspirazione principale. Trema anche Israele, che vede in pericolo la permanenza del Sudan negli accordi di normalizzazione del 2020, i cosiddetti accordi di Abramo, che peraltro, insomma, proprio in queste settimane, in questi mesi, sembrerebbero tutt'altro che normalizzati, e la firma del trattato di pace tra i due paesi prevista per i prossimi mesi. Insomma, una guerra civile, quella del Sudan, che ha un eco che va ben oltre Khartoum e le vicende relative localmente al Sudan, ma che ha anche diversi risvolti internazionali, oltre ovviamente, insomma, un non meglio precisato numero di profughi che sicuramente andrà a crescere nelle prossime settimane per l'ennesimo scenario di conflitto nell'Africa subsahariana. Per quanto riguarda gli esteri è tutto, 9:47 minuti primi, avete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto ci andiamo a prendere l'ultimo stacco musicale di oggi prima di passare alla cronaca locale.
Via, e torniamo dalla cronaca locale, siamo su Repubblica, pagina 7 appunto della cronaca di Roma, Ilaria Cucchi sul caso Wissem, chiudete i centri per il rimpatrio, il caso Wissem, sarebbe appunto Wissem Ben Abdel Latif, il ragazzo tunisino di 26 anni che voleva andare in Francia ma che è morto dopo 57 giorni in Italia. La situazione sarebbe sicuramente quella di una sorta di sicuramente di superficialità quantomeno, ma insomma si potrebbe dire sicuramente molto di peggio per il fatto che a Wissem due medici, due infermieri della psichiatria San Camillo, che in questo momento sono accusati di omicidio colposo per aver somministrato un tranquillante non prescritto in cartella e che hanno omesso di segnarlo sul diario clinico, quindi Wissem sarebbe morto per un mix di farmaci, sicuramente una questione di noncuranza che spesso accompagna la gestione di quelli che sono sostanzialmente considerate delle persone di neanche serie B ma di serie Z, e che quindi in questo caso ha evidentemente portato al decesso. E in generale Ilaria Cucchi, appunto senatrice di Sinistra Italiana, ha presentato in Parlamento appunto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e della Salute Orazio Schillaci due richieste. Appunto la parlamentare vuole andare a fondo sia su per quanto riguarda chiaramente il ministro della Salute, capire come sia stato possibile che accadesse una cosa del genere, chiaramente una radio come la nostra che parla spesso della situazione delle carceri, dei CPR, insomma purtroppo non stupisce che la garanzia di diritti alla diritti basilari, tra i quali quello alla salute, venga appunto spesso non garantito. Per quanto riguarda poi appunto la notizia, riguarda anche la cronaca di Roma, perché si parla del CPR di Ponte Galeria, ricordiamo che spesso anche questa radio ha sostenuto e raccontato le manifestazioni che si sono tenute proprio attorno al e contro il CPR, e sostanzialmente quello che riporta delle dichiarazioni appunto di Ilaria Cucchi sono: esistono luoghi all'ombra del diritto come CPR, pensiamo che quella disumanità diventa istituzione e ora la vedremo moltiplicata con il decreto Cutro, i CPR verranno replicati potenzialmente senza limite, dobbiamo dare battaglia nel nome dei tanti Wissem affinché venga fermata questa battaglia, questa barbarie, e chiede l'intervento dei ministri depositando appunto come già detto l'interrogazione parlamentare, chiedendo appunto la chiusura dei CPR che ospitano persone private della loro libertà senza aver commesso reati. Insomma, ricordiamo che appunto vengono messi nei CPR, inseriti nei CPR quelli che vengono considerati come clandestini ma senza che abbiano commesso nessuna tipologia di reato, in attesa di rimpatrio. Quindi appunto la Cucchi lo descrive un carcere, non un luogo di accoglimento. Ho potuto verificare personalmente l'assoluta incompatibilità tra il rispetto dei diritti umani e la natura strutturale dei CPR. Al di là insomma delle parole di Ilaria Cucchi, insomma in questa radio abbiamo appunto raccontato spesso quella che è la situazione dei CPR. E quindi sostanzialmente purtroppo non stupisce, purtroppo producono anche tantissime morti di varia tipologia, che siano suicidi o chiaramente situazioni di altro tipo, sono dei posti in cui centinaia, migliaia di persone vengono sostanzialmente imprigionate e private della loro libertà. Chiaramente è veramente difficile giustificare in termini di diritto tale tipo di reclusione. E mi sembra che appunto sulla questione sui CPR sia per i centri per il rimpatrio sia tutto.
Noi quindi passiamo alla lettura del Corriere della Sera, che dedica la prima pagina a un'operazione del Comune di Roma relativa al al piano casa, quindi all'acquisto di alcuni immobili. Il comune compra 199 immobili INPS, Maiana, Torrino e Don Bosco, investimento da 15 milioni per alloggi, garage e cantine. L'obiettivo è aiutare 3.000 famiglie in difficoltà. Il provvedimento domani in aula, le critiche di Fratelli d'Italia. Ricordiamo anche, insomma, che da questi microfoni abbiamo raccontato anche molto nel dettaglio l'attacco che c'è stato ai movimenti per il diritto all'abitare, in particolare da parte di alcuni giornalisti di dubbia competenza o di dubbia fama, o comunque dolosamente, insomma, schierati contro il diritto all'abitare, contro un diritto alla casa per tutti e per tutte, sotto accusa, insomma, di queste, da parte di questo attacco mediatico, c'era proprio l'interlocuzione c'era tra i movimenti per il diritto all'abitare e l'assessore alle politiche abitative del comune di Roma, Tobia Zevi. Dentro a questa dentro al piano casa, alle politiche abitative che la giunta Gualtieri sta prendendo dopo anni e anni di lotte da parte dei movimenti, si inserisce anche questo acquisto, appunto, di immobili dell'INPS. Siamo a pagina 2 della cronaca di Roma del Corriere. Emergenza case popolari, il Campidoglio acquista 199 immobili dall'INPS, Maiana, Torrino e Don Bosco, obiettivo aiutare 3.000 famiglie più fragili in graduatoria. È scritto all'ordine del giorno per la seduta di domani la delibera per l'acquisto di 199 unità immobiliari. L'operazione punta a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ad agevolare lo scorrimento delle graduatorie. A Roma sono oltre 14.000 i nuclei familiari in lista d'attesa per l'assegnazione di una casa popolare, alcuni da più di 20 anni. Lo stock sarebbe composto da 120 appartamenti, 18 cantine e 61 garage, che verrà ceduto in blocco dall'INPS, unico ente pubblico che per ora ha risposto al bando del comune e presentato un'offerta economica. Gli stabili sono situati prevalentemente nei quartieri di Maiana, a Don Bosco e Dragoncello. Il valore originario stimato dall'INPS era di 16 milioni. Il Dipartimento del Patrimonio del Campidoglio ha insistito per rinegoziare il prezzo dopo aver segnalato le rilevanti criticità legate allo stato manutentivo e all'impossibilità di accedere ad alcune unità immobiliari. Le case occupate sarebbero infatti una decina, motivo per cui il comune ha chiesto uno sconto del 10%, rilanciando su 14 milioni. In sede di trattativa, l'acquirente ha posto anche come condizione che gli immobili dovranno risultare liberi da ipoteche, vincoli e oneri per tributi arretrati. La campagna acquisti è tra gli strumenti adottati dall'amministrazione Gualtieri nell'ambito del piano strategico straordinario per il diritto all'abitare, che con variazione al bilancio approvata nel luglio scorso ha approvato l'aumento di risorse da 100 a 220 milioni per il solo 2022. Nello specifico, la somma stanziata per l'acquisizione dei 199 immobili INPS graverà sul bilancio di previsione 2022-2024. Lo stock immobiliare dell'ente previdenziale è solo il primo tassello di una strategia finalizzata a rilevare 2.000 case entro la fine della legislatura. Ovviamente una cifra che è comunque insufficiente rispetto alla grande, enorme emergenza abitativa di questa città, però, insomma, in qualche modo è anche un punto di inizio. Nell'arco di quest'anno dovrebbe partire intanto la procedura per l'acquisto di 750 appartamenti, oltre a quelli dell'INPS, 500 di Anasarco, un centinaio dell'Ater, una trentina della città metropolitana. Tra le priorità, trovare un alloggio alle oltre 3.000 famiglie che, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2020, rientrano nella famosa categoria di maggiore fragilità, con più di 30 punti in graduatoria. Il comune pensa anche di mettere in campo altri strumenti di contributo ai nuclei in difficoltà, dal contributo all'affitto al buono casa. Insomma, un piano, appunto, che, come dicevamo poc'anzi, è sicuramente insufficiente per fare fronte all'emergenza abitativa di questa città. Peraltro si continua, insomma, a utilizzare delle categorie come quelle della fragilità, che sono che si è più volte, come più volte abbiamo raccontato anche da questi microfoni e come più volte denunciato dai movimenti per il diritto all'abitare, sono anche delle categorie molto, diciamo, molto sottili e molto ambigue. Stessa cosa, diciamo, vale anche per l'affitto al buono casa. Insomma, sono soldi pubblici che vengono spesi per aiutare sostanzialmente i privati, per dare dei contributi che poi vanno nelle tasche di chi poi sull'edilizia e sugli affitti, insomma, ci specula, sull'emergenza abitativa ci specula. In ogni caso, insomma, saremo a vedere anche se questo acquisto andrà effettivamente a buon fine, se effettivamente, diciamo, sarà l'inizio di un piano più organico sull'emergenza abitativa in questa città. Alla pagina successiva, pagina 3, sempre della cronaca di Roma del Corriere, c'è anche un'intervista a Federico Rocca di Fratelli d'Italia, che parla di una decina di alloggi occupata. Lo sgombero non sarà semplice, la delibera per l'acquisto di 199 immobili dell'INPS, che dovrebbe appunto aumentare la quota di case popolari, suscita perplessità tra gli esponenti delle opposizioni, soprattutto Fratelli d'Italia, e di questo non avevamo dubbi, che condivide le critiche del suo partito alle modalità con cui è stata gestita la trattativa. Infatti Rocca parla di alcuni immobili che risultano occupati, è vero che su 120 totali sono pochi, ma rappresentano comunque dei problemi. Rocca dice appunto che queste case non sono immediatamente assegnabili, il comune dovrà procedere allo sgombero e sappiamo bene cosa significhi. Peraltro aggiungiamo noi, insomma, spesso chi occupa poi questi alloggi sono persone che a loro volta sono in emergenza abitativa, quindi di fatto, insomma, si crea poi un problema sul problema. Ma ovviamente questo a Rocca di Fratelli d'Italia non interessa minimamente. Punta il dito contro la maggioranza, che minimizza, dice poi risolviamo, ma non è affatto scontato, visto che finora l'INPS non è riuscita a liberare gli alloggi, e appunto un motivo secondo Rocca ci sarà. La proposta di Fratelli d'Italia era quella di sospendere l'acquisto di 10 immobili occupati e di opzionarli in attesa che venissero liberati, ma dal Campidoglio hanno obiettato che l'operazione era da effettuare in blocco. 10 immobili occupati su 120 sono davvero così rilevanti a fronte delle 14.000 famiglie in graduatoria per l'alloggio popolare, chiede il giornalista. È una questione di principio, risponde Rocca. Se non siamo favorevoli all'acquisto di case occupate, perché non vorremmo si creasse un precedente per procedere poi allo stesso modo, in realtà, come Spin Time, il MAM di via Prenestina, che sappiamo, insomma, essere al centro del dibattito pubblico della città, perché il Campidoglio, insomma, si sarebbe impegnato all'acquisto degli immobili per insomma continuare in qualche modo le esperienze sia abitative che sociali che sono in corso nei due stabi. Insomma, una Fratelli d'Italia che prende posizione nella maniera che è a lei più consona, denunciando appunto enunciando la propria contrarietà alla risoluzione dei problemi di emergenza abitativa in questa città, che secondo Meloni e anche i suoi sodali romani dovrebbe passare solo per operazioni di ordine pubblico e mai per l'assegnazione o l'acquisto di alloggi popolari. 10:04, quando sono appunto le 10:04, noi a questo punto andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi per quanto riguarda questo mercoledì 26 aprile del 2023. Vi ricordiamo che tra pochissimo potete trovare la rassegna stampa online sul nostro sito www.ondarossa.info e anche sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui vi invitiamo ad iscrivervi. Vi ricordiamo anche che potete chiamare qui la redazione di Via dei Volci 56 componendo il numero solito 06 49 17 50, che potete scriverci critiche, commenti, suggerimenti, proposte alla nostra mail ondarossa@ondarossa.info. E vi ricordiamo anche che per continuare a trasmettere nell'etere dagli 87.9 in FM e tra poco si spera anche su altre frequenze in digitale, dovete però sottoscrivere al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volci 56 00185 Roma, oppure sottoscrivere al nostro crowdfunding di radio abbonamento su Produzioni dal Basso. Trovate tutte le indicazioni sull'home page del sito ondarossa.info. Quando sono le 10:06 in questo momento, noi chiudiamo qui la rassegna stampa, vi invitiamo a rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale.
Una buona giornata a tutte e tutti.
Ciao. Abbonamento su Produzioni dal Basso, trovate tutte le indicazioni sull'home page del sito ondarossa.info. Quando sono le 10:06 in questo momento, noi chiudiamo qui la rassegna stampa, vi invitiamo a rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale.
Una buona giornata a tutte e tutti.
Ciao.